Il radiogiornale.
Disordini e arresti anche a San Francisco. Dilaga negli Stati Uniti la protesta contro la stretta migratoria di Trump. In Italia vince l'astensionismo. Non hanno raggiunto il quorum i referendum promossi da sindacati e centrosinistra. Traffico di droga nel Locarnese. L'inchiesta Viva svela il retroscena di una rete dedica anche alla violenza. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. La Guardia Nazionale è pronta a intervenire a Los Angeles, dove crescono violenza e timori dopo 3 giorni di disordini e scontri innescati dalla politica di espulsione di Donald Trump. Le considerazioni del nostro collaboratore Cristiano Valli.
L'immigrazione a Los Angeles ha sempre condotto operazioni quotidiane, anche con differenti inquilini alla Casa Bianca, azioni mirate all'arresto di immigrati che avessero violato la legge. Nel weekend abbiamo invece assistito a raid indiscriminati che hanno colpito luoghi di lavoro, scuole, centri commerciali. Sono state arrestate persone che seguivano un processo di regolarizzazione, cittadini statunitensi e turisti. Alle autorità della città è stato impedito di visitare il centro di detenzione federale. Oggi a Los Angeles sono migliaia le persone che non andranno a lavorare, pur innocenti, in una città terrorizzata. Quello che accadrà ora dipende da quel che farà la Casa Bianca. Tutto questo ha una semplice soluzione. L'immigrazione può tornare a svolgere la normale attività contro gli immigrati che hanno violato la legge, con la Guardia Nazionale lasciata a protezione del centro di detenzione federale. In tanti osservatori temono che quel che è accaduto era invece il pretesto che questa amministrazione aspettava per dare una dimostrazione di forza. Se questa sarà la strada intrapresa da Donald Trump, da oggi in poi ci sono tanti piccoli passi del non ritorno.
E ieri sera l'ONU ha esortato a evitare una militarizzazione dei disordini dopo la decisione di Trump di mobilitare la Guardia Nazionale. Il governatore democratico della California farà causa al presidente contro l'ordine di usarla in chiave federale. Zelensky si è detto soddisfatto dello scambio di prigionieri con la Russia avvenuto ieri. Il presidente ucraino ne ha preannunciato altri, ribadendo che se non sarà possibile fermare la guerra con la diplomazia, occorrerà rafforzare attacco e difesa. In Italia ha vinto l'astensionismo, non hanno raggiunto il quorum i referendum promossi da sindacati e centrosinistra. L'affluenza si è fermata poco sopra il 30%. Da Roma, Paolo Rodari.
Da tempo la disaffezione per le urne da parte degli italiani è endemica e questa disaffezione ovviamente ha avuto una conseguenza sul voto del referendum. La disaffezione c'è non solo per il referendum, ma da sempre esiste anche per le votazioni politiche e amministrative. Il numero di cittadini che si reca alle urne è sempre bassissimo e quindi questa disaffezione è la prima causa del fallimento del referendum. Poi, senz'altro, c'è anche il fatto che evidentemente chi ha proposto i quesiti, in particolare la CGIL e le forze di opposizione, non sono stati abbastanza convincenti. Gli italiani non hanno in verità ritenuto cruciali i temi proposti, nonostante in ballo vi fosse la tutela di diverse classi di lavoratori, gli licenziamenti ingiusti, gli indennizzi per chi perde il lavoro, e questo è un dato che deve far riflettere soprattutto l'opposizione. Che senz'altro i referendum suonano come una sconfitta anzitutto per Conte, Schlein e Landini e dunque per tutta l'opposizione, in particolare per il Partito Democratico che ha appoggiato i referendum. Di fatto gli equilibri non cambiano più di tanto. Tuttavia, a 2 anni dall'insediamento del governo, è lo stesso governo a uscirne fortemente rafforzato. Non solo, la destra prova a rilanciare e addirittura chiede in queste ore di alzare la soglia per indire il referendum da 500.000 firme previste fino ad oggi fino a 1 milione e di introdurre una verifica preventiva di ammissibilità e rilevanza dei quesiti per evitare appunto che le urne vengono riaperte ogni anno per referendum di fatto destinati al fallimento. Ed è significativo che il ministro degli esteri Tajani, proprio in queste ore, ha ricordato come sono stati spesi tantissimi soldi per una consultazione che di fatto ha portato a nulla. E quindi, diciamo, gli equilibri non cambiano se non che il governo ne esce oggettivamente fortemente rafforzato.
In Brasile un militare ha confermato che l'ex presidente Bolsonaro, sconfitto da Lula da Silva, aveva preparato un colpo di Stato. Gli interrogatori alla Corte Suprema hanno preso avvio e tutti i presunti complottisti rischiano fino a 40 anni di reclusione. Israele conferma che la nave Madeleine diretta a Gaza e intercettata ieri notte dalle forze armate di Tel Aviv è arrivata nel porto di Ashdod. Greta Thunberg e un'altra decina di attivisti saranno trasferiti in un centro di detenzione in attesa dell'espulsione. E le proteste filo-palestinesi hanno bloccato ieri sera i treni nelle stazioni di Ginevra e Losanna. Centinaia di manifestanti hanno invaso i binari, paralizzando per alcune ore il traffico ferroviario. In Ticino è in pericolo la vita dei due motociclisti e della passeggera coinvolti nell'incidente avvenuto ieri verso le 15.30 a Coglio, in Bassa Vallemaggia. I due mezzi diretti verso Cevio si sono urtati quando uno ha svoltato a sinistra. La polizia precisa che un 45enne italiano domiciliato nel Locarnese, una 36enne del Bellinzonese e uno svizzero di 19 anni sono stati trasportati in ospedale con gli elicotteri. Il traffico nella zona interessata dalla collisione è stato a lungo deviato. L'inchiesta Viva ha già inquadrato l'ingente traffico in un paio di anni di cocaina purissima nel Locarnese. Al centro il ticinese arrestato in marzo in Spagna. La sua rocambolesca fuga sui tetti di Tenerife aveva fatto il giro del web. Francesca Calcagno.
L'organizzazione era composta da una decina di persone fra i 26 e i 43 anni, ognuna con ruoli ben definiti. C'erano autisti, magazzinieri, spacciatori, tutti diretti da un capo che a sua volta faceva riferimento al Tigre, il presunto boss, un 28enne ticinese, conosciuto anche come un picchiatore. Un uomo che per far funzionare il suo giro non avrebbe esitato a esercitare la violenza anche a distanza. Dal suo domicilio italiano, infatti, secondo quanto hanno già ricostruito gli inquirenti, avrebbe fatto picchiare in una strettoia del centro di Locarno un uomo che gli doveva 5.000 franchi. Dicevamo di un'organizzazione ben strutturata. L'autista italiano ritirava la cocaina di un grado di purezza estremamente elevato nel Comasco e la importava nel Locarnese passando dal valico di Pedrinate. La consegnava in luoghi come l'autosilo di Ascona a un magazziniere che generalmente la stoccava in casa sua e da lì la distribuiva agli spacciatori. Questo è il mercato ticinese, poi c'è quello italiano. Il Tigre, infatti, secondo gli inquirenti italiani, è un membro di una cellula della cosca Barbaro di Platì, finita insieme ad altre nella Millennium, la maxi inchiesta contro l'andrangheta della procura di Reggio Calabria. Al ticinese viene contestato un traffico di hashish o marijuana. Secondo le prime risultanze, le due inchieste sembrano legate. Sarà interessante capire se questa ipotesi viene confermata e con quali dinamiche.
In Vallese resta delicata la situazione nell'Alta Val de Bagne. Nel fine settimana sono cessate le colate di detriti, ma i rilevatori mostrano un'accelerazione degli smottamenti. Nel fiume sono stati ripuliti punti più critici per evitare accumuli e straripamenti. Ieri sera è giunta la notizia della morte a 86 anni dello scrittore britannico Frederick Forsyth. Ex pilota militare, grande reporter, era considerato uno dei maestri del romanzo di spionaggio. Tra le sue opere più conosciute spicca Il giorno dello sciacallo. E ora lo sport con Paolo Laurenti.
Serata sportiva dedicata soprattutto al calcio, con molti impegni delle qualificazioni verso i mondiali americani del prossimo anno. L'Italia si è congedata da Luciano Spalletti all'ultima partita da commissario tecnico degli azzurri con una vittoria non particolarmente esaltante, però, per 2-0 sulla Moldova. Primi punti per gli italiani, che però vedono proseguire a gonfie vele la marcia della Norvegia, che guida la classifica del girone dopo aver colto anche la quarta vittoria in altrettante partite. Punteggio pieno 1-0 in Estonia con rete del solito Haaland. Primo posto di gruppo anche per la Macedonia del Nord, che ha sconfitto in trasferta 1-0 il Kazakistan. 8 punti in 3 partite per la nazionale di Alioski. Frizzante 4-3 del Belgio sul Galles. Britannici capaci di rimontare 3 reti alla squadra di De Bruyne, che poi si è salvata proprio grazie al gol dell'ex giocatore del Manchester City a un paio di minuti dal 90esimo. Spicca infine il 5-1 della Croazia sulla Repubblica Ceca in rete, anche Modric su calcio di rigore.
Prima di salutarci, diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con massime sui 27 gradi a sud e fino a 25 a nord. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sulle montagne, a sud in mattinata banchi nuvolosi. L'informazione torna in diretta con i notiziari su Rete 1 e vi ricordo che potete continuare a seguirci sul sito e con le app della RSI. Buona continuazione di ascolto con i nostri programmi e buonanotte.